non sei un po', non so se ascoltavi quello che io prima stavo raccontando, parlando di, non sei un po' d'accordo con me, o magari non lo sei per niente, però io non capisco davvero come attorno ad un giocatore che obiettivamente non sta vivendo un buon momento, e questa cosa comunque un po' si perpetua negli anni, perché non è la prima volta che accade, non ci sia nessuno che gli dica, ascolta un po', ma direi che sei già fortunato così, no? Accontentati.
Certo, no, sarebbe anche bello che qualcuno gli dicesse: guarda, abbiamo appena preso una punta da affiancarti, oppure da permettere, in modo tale, una punta di livello, oppure o per affiancarti o per permetterti ogni tanto di prendere fiato. Sarebbe già bello una
Questa è
situazione di
un'altra
questo genere.
domanda, guarda, di quelle proprio.
Lo so, ma alla fine, sai, purtroppo parte tutto da lì. Adesso, per carità, è vero che in questi giorni si parla di mercato e così via. Ok, io mi ricordo cosa abbiamo fatto in termini di mercato un anno fa, nel mercato invernale. Abbiamo fatto arrivare un difensore portoghese
Dobbiamo
rotto.
per forza ricordarlo?
Sì,
Perché?
sì. Un difensore portoghese rotto dal campionato francese e un centrocampista argentino scarso dalla Serie B inglese. E poi dice che Allegri faceva male a prendersela con Giunto, di quando la sera della finale di Coppa Italia gli ha detto: no, tu stai lì e non partecipare alla festa. E c'aveva tutte le ragioni di sto mondo, ma vabbè, quella ormai, tra virgolette,
Ormai
come
anche
direbbe
quella è andata in
Calvo,
prescrizione come
come
cosa.
direbbe Calvo, è acqua passata. E vabbè, facciamo finta di non aver sentito anche le cose che ha detto Calvo in questi giorni, poi per carità, niente di grave, però non sono cose particolarmente belle. Certo è che il problema, secondo me, sta diventando molto serio, nel senso che a ottobre si è rotto un crociato del difensore migliore che avevamo, forse del difensore migliore del calcio attuale, probabilmente, no? Ed è successo a ottobre. A novembre, ad un altro difensore centrale, a novembre o all'inizio di dicembre, non mi ricordo più,
Sì, dopo
comunque sia,
poco
si
comunque.
rompe il crociato pure lui. E quindi ci mancano due difensori centrali. La bellissima idea che abbiamo è quella di epurare, spedire fuori dalle scatole il capitano, non uno qualsiasi, tra parentesi, tra la fine di dicembre e inizio di gennaio, e siamo a tre difensori centrali in meno. Continuiamo ad avere un solo centravanti a disposizione, appunto il tanto discusso e sicuramente discutibile Vlahovic. Sicuramente discutibile non per l'ingaggio, perché lui non ha messo la pistola in faccia a nessuno per avere quell'ingaggio lì. Gli è stato fissato da contratto e quindi, per quanto mi riguarda, il problema di Vlahovic non è quello, ecco, tanto per essere chiari, no? Gli altri attaccanti, boh, Nico Gonzalez è uno che ha una storia di infortuni, come dire, piuttosto considerevole già nel passato. Milik, boh, è stato cremato, non lo so, la famiglia è stata avvisata. No, no, davvero, a parte gli scherzi, cioè uno che ha
Sì,
avuto
è
un
un
problema,
wanted, è desaparecido,
uno che ha
non si
avuto un
sa.
problema al menisco 7 mesi fa, porco cane. No, quel che voglio dire è che, come sai e come sanno anche gli amici che qualche volta possono avermi sentito, io non sono mai stato particolarmente tenero nei confronti di Thiago Motta, perché non mi piace. Non mi piacciono gli allenatori dogmatici, non mi piacciono quelli che danno sempre le colpe ad altri, l'ha fatto persino dopo l'eliminazione della Supercoppa, quindi insomma. Non mi piacciono coloro che nel corso della partita non sanno cambiare idea e qualche volta nel momento in cui cambiano fanno delle boiate terrificanti come quelle che ha fatto appunto nella partita contro il Milan. Tra parentesi, la Supercoppa forse era il torneo più, tra virgolette, facile tra i cinque ai quali partecipiamo in questa stagione, anzi partecipavamo, perché adesso uno è già andato, no? Perché erano due partite e il Milan ha dimostrato che in due partite si può fare più o meno qualsiasi cosa, anche se giochi contro squadre che sono nettamente più forti di te. Perché
Vero,
diciamoci
vero,
pure la
vero.
verità, a parte la finale, ma anche il Milan che ha giocato contro di noi in semifinale, io un Milan così brutto non lo vedevo da decenni, non da anni. Quindi insomma, essere riusciti a suicidarci perdendo contro quelli lì, insomma, è un'impresa notevole. Per carità, noi siamo bravi in queste imprese,
Noi,
siamo
la
anche.
Juventus negli ultimi anni è molto brava a resuscitare, sì. Ha
Sì,
questa capacità
esatto.
pazzesca.
Poi ho letto nell'arco di 2 o 3 giorni che appunto con Feisao nel riscaldamento della semifinale di Supercoppa ha avuto un affaticamento, eccetera, eccetera. Adesso Vlahovic ha un altro affaticamento pure lui, non so da che cosa, ma vabbè, non importa. Milik, parlandone da vivo, aveva appunto ha avuto un problema al polpaccio qualche giorno fa. Siamo solo all'8 di gennaio, ragazzi, calma. Cioè, nel senso che se cominciamo il 2025 così in termini di infortuni sarà durissima, considerando i tempi di recupero che hanno i nostri giocatori, perché anche su quello credo che ci sia da fare qualche discorso, evidentemente, no? Quindi in questo momento non sta funzionando la società e lo vediamo, non stanno funzionando i dirigenti, perché insomma quello che giunto lì ha fatto non mi sembra che stia producendo risultati. Non sta funzionando l'allenatore, non sta funzionando la squadra, anche perché gli unici giocatori che avevano qualcosa in testa dal punto di vista del come si fa a vincere, li abbiamo spediti fuori dalle scatole. L'ultimo che era rimasto, cioè il capitano, Danilo, spediamo fuori dalle scatole pure lui. E allora, uno potrebbe anche dire, sì, ma partendo così, da adesso in poi si può solo migliorare. No, purtroppo non è vero. Purtroppo non è vero, perché partendo così si può anche peggiorare, perché io vorrei ricordare a tutti che per quello che riguarda questo benedetto o maledetto mese di gennaio, accidenti, noi dobbiamo giocare contro Toro, Atalanta, Milan e Napoli in Italia, poi abbiamo due partite che forse sono persino inutili per quello che riguarda la Champions League, perché comunque dovremmo già essere praticamente qualificati
agli ottavi, praticamente. Cioè non agli ottavi, ma alla fase quella ancora
ai sedicesimi, esatto, sì, ai sedicesimi. Comunque sia, sono due partite contro Borussia e Benfica, squadre che in passato non ci hanno mai portato benissimo, se devo dire,
soprattutto quelle portoghesi, niente da dire.
Beh, ma anche il Bruges, io ho qualche annetto e mi ricordo di una semifinale di Coppa. Vabbè, lasciamo stare, dai. Lasciamo
no, stare. Non portare alla mente cose che potrebbero essere sconvenienti, vai.
Quello che voglio dire è che in questo momento non sta funzionando praticamente nulla. Il problema qual è? Che non si vede nessuna via d'uscita. Nel senso che siamo all'8 di gennaio, il signore che si occupa di mercato lo sa da ottobre che abbiamo due difensori centrali rotti e lui è uno di quelli che hanno contribuito a spedire fuori dalle scatole il terzo difensore centrale. E cosa ha fatto? Chi arriva? Sentivo parlare di uno che è più rotto di Milik.
Guarda, l'ho letto proprio questa mattina, io non lo conoscevo appunto, è il giocatore del Barcellona, Araujo, che effettivamente è un po' problematico, cioè è un 99, quindi comunque è decisamente giovane, ma insomma dal 2018 ad oggi ha totalizzato la bellezza di 517 giorni in infermeria.
È perfetto per noi, quindi.
È perfetto, tu dici, ma perché non venire anche al J-Medical un po' a passare qualche giorno? Effettivamente, ecco.
Almeno ci portiamo avanti col lavoro se riprendiamo Giarotti. No, a parte gli scherzi, e purtroppo c'è poco da scherzare, qui la situazione è davvero grave. Grave perché forse qualcuno non si è accorto, o qualcuno fa finta di dimenticarsi, che se non arrivi nelle prime 4, forse nelle prime 5, ma non credo, penso che quest'anno bisogna arrivare nelle prime 4, l'anno prossimo sono 100 e rotti milioni che non vedi.
Infatti, Nino, scusami, ti porto un messaggio che ci è arrivato proprio poco fa, dove ci chiedono appunto questo progetto senza la Champions come cambierebbe, Fabrizio da Parma?
Cambierebbe nel fatto che non esisterebbe più alcun progetto, diciamoci pure le cose come stanno. Esisterebbe la possibilità di vivacchiare facendo un pareggio col Bologna, un pareggio magari con il Venezia, roba di questo genere, ancora per qualche anno, perché ripeto, io di miglioramenti continuo a non vederne, e se ti mancano pure i soldi, altro che miglioramenti. Cioè a quel punto lì ancora una volta la proprietà sarebbe costretta a tirare fuori degli altri soldi per fare un aumento di capitale, ma un aumento di capitale non vuol dire avere dei liquidi freschi da usare sul mercato, perché non è questo il punto, no? Un aumento di capitale serve a stare in piedi. Allora, oggi noi siamo in una condizione nella quale abbiamo giocato 26 partite da inizio stagione in tutte le competizioni, 11 le abbiamo vinte, 13 le abbiamo pareggiate, 2 le abbiamo perse. Abbiamo una media che è di 1,77 a partita, che è una media più o meno da Udinese a occhio e croce. Dice, però in campionato siamo imbattuti. E chi se ne fotte? Cosa me ne frega di essere imbattuto? Cioè, preferirei, anziché aver pareggiato quelle 10-11 partite che abbiamo pareggiato, averne vinte metà e l'altra metà averle perse. Di sicuro fai un bel po' di punti in più. Sì. Perché intendo dire, ci stiamo dimenticando che ci sono degli obiettivi. Allora, finché me ne dimentico io che faccio il tifoso, ok. Quando vedo che incominciano a dimenticarsene, perché a quanto pare va sempre tutto bene, no? Li senti alla fine della partita, purtroppo i giocatori hanno perso un po' la situazione, però comunque stiamo facendo il nostro gioco, la vittoria non deve essere un'ossessione, dobbiamo proseguire nel nostro percorso di crescita e ci vuole tempo e dobbiamo fare una buona partita, ma per piacere, cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, del Lecce. Stiamo parlando di una squadra che ha vinto oltre 70 titoli fra Italia e estero. Una squadra che ha una storia di vittorie. Non che la vittoria non deve essere un'ossessione. Certo, se alleno la Sampdoria, la vittoria non deve essere un'ossessione. Con tutto il rispetto per il Lecce, per la Sampdoria, per l'Udinese, squadre che ho citato prima come esempi di, fra virgolette, mediocrità, ed è piuttosto brutto, me ne rendo conto. Ma quello che è brutto è trovarci noi nella loro condizione. Veramente questo è brutto.
Marco da Torino, Nino, invece ti va un po' contro, perché dice: sì, bene, è tutto vero, ma da qualche tempo non funzioniamo più neanche noi tifosi. Abituati forse troppo bene e ora con la puzza un po' sotto il naso. Diamo il tempo che merita a questo allenatore prima di fare la fine del Manchester United.
Perfetto, allora diamo il tempo a questo allenatore. Io ho 67 anni.
E va avanti, scusami Nino, perché ne ha mandato un altro di messaggio, così lo concludo. Klopp ha vinto il suo primo trofeo con il Liverpool dopo 4 anni. Il primo anno è arrivato addirittura ottavo.
Sì, Klopp veniva dall'aver portato via 2 campionati tedeschi al Bayern allenando il Borussia, non veniva dall'aver allenato lo Spezia e il Bologna, con tutto il rispetto anche qui per lo Spezia e per il Bologna. Klopp è un po' un'altra cosa, eviterei di
non
fare
mi fate arrabbiare così. Nino, però non
sì,
me lo fate
no,
arrabbiare.
Evitiamo di fare paragoni così azzardati, per pietà, insomma. Dicevo, io ho 67 anni e di allenatore alla Juve ne ho visti più o meno 25. A occhio e croce, fin da bambino. Allora, l'allenatore alla Juventus o vince subito o non vince più. Traduco, ho visto allenatori che hanno vinto subito e anche negli anni successivi. Rick Pálek, la terza esperienza di Parola, Trapattoni, Lippi sia la prima volta sia la seconda volta, quindi Lippi 1 e Lippi 2, Capello, Conte, Allegri il primo, Allegri il secondo no, e Sarri. Questi hanno vinto subito e, a parte Sarri che è stato spedito fuori dalle scatole, hanno vinto anche dopo. Tutti gli altri allenatori che abbiamo avuto, quindi Carniglia, Bitti, vabbè Bitti poveraccio si è ammalato, eccetera, Marchesi, Zoff, Maifredi, il Trapattoni 2, Ancelotti, Deschamps, vabbè era in Serie B, Ranieri, Ferrara, Zaccheroni, Del Neri.
E tra l'altro Deschamps l'ha vinto alla fine del campionato.
Tra l'altro, Pirlo e Allegri 2 non hanno vinto subito e non hanno vinto neanche dopo. C'è un solo allenatore fra tutti quelli che io ho visto che non ha vinto subito, ma ha vinto al terzo anno, ed è stato Heriberto Herrera, ma facevo ancora le elementari.
Quindi la vedi un po' come una regola questa, tu?
Se sia una regola non lo
so. Una regola non scritta, ma che comunque continua a ripetersi.
È ciò che dice la storia, comunque. È ciò che dice la storia. Cioè, se uno è un vincente, Lippi 1, Lippi 2, Lippi vince subito e vince pure dopo nella sua prima esperienza, Lippi vince subito e vince pure dopo anche nella sua seconda esperienza. Quindi Lippi è il più vincente di tutti, anche se ha vinto un trofeo meno di Trapattoni. Trapattoni 2 per esempio non ha vinto subito, poi è vero ha portato a casa una Coppa UEFA, ma anche Ancelotti ha portato a casa un Intertoto, vabbè ok, anche Pirlo ha portato a casa...
Due tra l'altro, due trofei,
esatto.
Andrea Pirlo.
Una Coppa Italia e una Supercoppa. Anche l'Allegri 2 ha portato a casa una Coppa Italia.
Dopo tre anni, anche però,
anche Zoff non ha vinto subito, ma al terzo anno ha portato a casa due coppe, una Coppa Italia e una Coppa UEFA. Ma io per vincere parlo di campionato e al limite di Coppa dei Campioni, che è una roba che non so bene come si debba fare a vincere, perché mi pare che la Juve nessuno l'abbia capito.
Difficilissimo.
Ok, quindi quel che voglio dire è che non è una regola, ma la storia dice che è così, ma la storia dice che funziona così. L'allenatore della Juve vincente vince subito, se no vivacchia per uno, due, massimo tre anni, e poi lascia delle macerie, non lo so, lo vedremo, no? Nel caso di Ferrara lasciò delle macerie, Zaccheroni pure, Del Neri anche, sì, poi però c'era Marotta con Andrea Agnelli, che comprarono un po' di giocatori importanti e Conte si trovò una squadra significativa e infatti vinse subito, no? Quel che voglio dire è che alla Juve, così come non aspetto i giocatori, non aspetto manco gli allenatori e non aspetto manco i dirigenti. O porti dei risultati, o se no saluti. Attenzione, per poter fare questo tipo di discorso però bisognerebbe che la Juve fosse la Juve, ovvero che ci fosse una società che funziona in questo momento.
Nino, aspetta che siamo in chiusura, abbiamo ancora un minuto, volevo farti questa domanda a cui puoi rispondere se ci riusciamo in pochissimo. Dai. Manuel da Pisa che ti chiede: Pirlo era così diverso da Thiago Motta? Se la società l'avesse protetto, non avremmo forse potuto raccogliere oggi ancora qualche frutto in più?
Può essere, se non altro Pirlo è una squadra nettamente superiore rispetto a quella che ha oggi Thiago Motta, quindi tutto sommato, fra virgolette, alla fine in campo ci vanno i giocatori, quindi se i giocatori, fra virgolette, sono buoni, è più facile che tu ottenga i risultati piuttosto che con dei, che ne so io, dei terzini che non erano titolari manco l'anno scorso in Serie C, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine in campo ci vanno i giocatori, non si scappa da lì, quindi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, cioè, io non voglio cambiare allenatore, ma non voglio manco cambiare il direttore sportivo,